non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla numerosa di pubblicani ed altra gente che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Isaia ci parla del digiuno che purifica, della carità per accogliere gli ospiti, i viandanti, i bisognosi, i poveri. E poi il Signore dice: ti farò salire sulle alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre. Questa è la parola del Signore, Dio che chiede al suo popolo di essere aperto agli altri, di offrire ciò che ha, di chiedere umilmente a Dio ciò che non ha. In questo modo, piano piano, diventa veramente l'uomo di Dio, il popolo di Dio, a differenza di tutti gli altri popoli che devono arrangiarsi se sentono nella coscienza il bisogno, la spinta a fare del bene, e lo fa, dimostra ugualmente di avere una sensibilità di coscienza e quindi un mondo spirituale dentro, anche se non conoscendo Dio non può osservare tutti i comandamenti, però qualcosa di buono lo farà. Mentre chi ha conosciuto la parola di Dio, il comandamento di Dio, la misericordia di Dio, certamente fa del bene, si purifica e si avvicina al Signore ogni giorno. Ed ecco lo scopo del digiuno e del digiuno quaresimale per noi cristiani. Poi il discorso che fanno questi scribi e farisei: come mai i tuoi discepoli non digiunano? Voi mangiate e bevete insieme ai peccatori. Gesù si trova nella casa di Levi, al quale cambierà il nome, come a Simone, che sarà chiamato Pietro, Levi sarà chiamato Matteo, Levi è un pubblicano come Zaccheo, e Gesù va proprio a casa sua. Si ferma lì E il pubblicano benestante offre un pranzo, offre da mangiare a tutti quelli che erano lì quel giorno, a Gesù e i suoi discepoli, i suoi vecchi amici, i parenti, perché lascerà la famiglia, il mestiere, la casa e andrà dietro Gesù. Quindi è un taglio, però Gesù lascia fare, non rifiuta. In altri casi abbiamo sentito che dice: maestro, aspetta che io vado a sistemare alcune cose, il mio padre è malato. E lui ha detto: lasciate che i morti seppelliscono i morti, tu sei stato chiamato, vieni. A Levi non fa questo discorso, permette che quel giorno siano tutti insieme, perché la lezione è importante. Qual è la lezione? Quella che Gesù dà a questi pubblicani e farisei e scribi, cioè gli esperti della Bibbia, che fanno subito osservazione. Gesù dice: chi è che ha bisogno del medico? Chi sta bene o chi sta male? E chi è malato ha bisogno del medico? Ecco, il figlio dell'uomo è venuto per guarire quelli che stanno male. E allora Gesù è andato a scegliere come suo discepolo un pubblicano, uno che era, si direbbe, dalla parte non zelante, osservante, ma uno che riscuoteva le tasse, si arricchiva, stava bene, si godeva la vita. Quello è andato a scomodare Gesù, ha chiamato un pubblicano, Levi. E Matteo sarà il primo evangelista dei quattro che raccontano la vita, le parole, i miracoli di Gesù. Matteo è il primo, e non solo è attento a raccontare, ma va a cercare nel Vecchio Testamento, nella parola dei profeti, nella vita dei patriarchi, la vocazione di Dio. Dio ha chiamato, Dio ha chiamato Adamo, Dio ha chiamato Abramo, Dio ha chiamato Mosè, Dio è la verità. E poi dimostra che il Messia è figlio di questo popolo, quindi è figlio di Adamo, figlio di Abramo, figlio di Mosè, figlio di Davide. Questa è la forza del Vangelo di Matteo. Ed è bello, perché mentre scrive rivolgendosi direttamente ai suoi connazionali, il suo Vangelo è parola di Dio rivolta a tutti, parla anche a noi e per noi, scrive cose che noi non possiamo trascurare. Eh sì, perché anche a noi verrebbe la voglia di categorizzare. Quello appartiene, quell'altro fa parte della schiera, e facciamo il giudizio sommario e condanniamo. No, è malato, ha bisogno del medico, tu puoi pregare per lui, prega. Sei capace di fare anche un digiuno per lui, fallo. La Madonna chiede, l'ha chiesto a Fatima, l'ha chiesto a Bernadette a Lourdes, ha chiesto, anzi ha detto: vai lì, io voglio una sorgente di acqua prodigiosa, tu scava un posto dove non c'era niente tra le pietre e devi mangiare un po' di quella terra che scavi, la penitenza, mangiare la terra, far parte del mondo dei peccatori. Però tu, con questo gesto di penitenza, di mortificazione, tu salverai i tuoi fratelli. E quando le diranno, perché ormai gravemente malata, Bernadette, ma vai a Lourdes, vai alla fontana, vai a Massabielle, e lì la Madonna fa tanti miracoli, quell'acqua che sgorga è acqua miracolosa. E lei ha risposto: ma non è per me. Cioè, lei era stata scelta per fare il digiuno, la penitenza, pregare, soffrire. L'acqua miracolosa era per gli altri. E così, quando Dio sceglie, eleva, e nell'elevazione diventa proprio parte integrante della missione di salvezza compiuta da Gesù. Come finiranno gli apostoli, i discepoli, quei discepoli ignoranti, paurosi, che abbandonano Gesù nel momento della passione? Come finiranno? Tutti uccisi per il Vangelo, nell'amore di Gesù. E Pietro addirittura ai carnefici dirà: sì, mettetemi in croce, però non come il mio maestro, io voglio con la testa in giù, perché non sono degno di morire come lui. È bella questa ricostruzione di una persona nuova, davvero, come dice San Paolo, fatto secondo la giustizia e la verità. La giustizia e la verità che ci ha portato Gesù. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme.